rispondere. Sono contento di dirvi di giocare in casa, perché quando torno in terra pugliese respiro ciò che respiravo a casa mia. Mio padre era nella polizia, mi sono trasferito a Messina nel 43, poi rimase sempre a Messina, anche mamma a Barletta, tutti i miei parenti sono qui a Barletta, a Messina ci siamo solo, c'è solo mio fratello, io sono ad Agrigento, quindi mi sento pugliese, mi sentono pugliesi gli altri e quindi faccio il pugliese. Quando sono in Puglia dicono: ma tu non sei di qua. Quando sono in Sicilia tu non sei di qua, e sono un nomade che va di qua e di là. Però sono contento di trovarmi con voi, di riflettere un po' insieme, soprattutto nelle chiacchierate ad amici, anche perché il tema è complesso e non è che si può risolvere in poche battute. È un tema che può prendere spunto anche dalla parola che abbiamo ascoltato, no? Una parte dell'annuncio di Gesù è come quello di Giovanni, però Gesù ti aggiunge qualcosa e dice di convertirci e credere al Vangelo. Giovanni mi diceva di credere al Vangelo. E c'è Gesù che chiama perché vuole dei collaboratori che con lui incominciano una grande rivoluzione, la rivoluzione dell'amore, quella che Gian Maria nel Magnificat preannunzia. Noi il Magnificat l'abbiamo preso come un canto di lode, ma di fatto è anche un canto rivoluzionario, perché quando Elisabetta vede Maria e dice: che gioia averti qui vicino a me, tu che sei diventata importante, e Maria distoglie l'attenzione di Elisabetta dicendo: no, tutto va per lui. Però Maria dice: sta attenta, che ora le cose sono cambiate, chi è sotto va sopra, gli ultimi diventano i primi. Preannuncio una storia in cui lei si sente protagonista e col suo eccomi ha dato la sua disponibilità a Gesù. È una storia che ora trovano i protagonisti. E quindi, se il Signore volesse scrivere il Vangelo oggi, non metterebbe soltanto il nome di Giacomo, di Giovanni, di, metterebbe il nostro nome. E quindi dobbiamo sentirci dentro questa storia, e sentirsi dentro la storia e sentirsi responsabili. Normalmente, quando si è dentro una storia, molto spesso si preferisce la parte degli spettatori, come quando si fa una partita, si sta sugli spalti, gli altri giocano, se vincono vinciamo, se perdono, perdono loro. E poi invece nella storia di nostro Signore o vinciamo o perdiamo. E quindi ci siamo dentro completamente. Voglio iniziare con quattro citazioni, le metto come punto di partenza. La prima è di Bonhoeffer. Bonhoeffer dice: i cristiani che stanno sulla terra con un solo piede staranno con un solo piede anche in paradiso. La seconda è di Paolo VI. Ricordatevi che il mondo non si salva da fuori, ma con il Verbo, il Dio che si è fatto uomo, occorre condividere. Kafka dice: di fronte alle sofferenze del mondo tu puoi tirarti indietro. Sì, questo è qualcosa che sei libero di fare e che si accorda con la tua natura, ma precisamente questo tirarsi indietro è l'unica sofferenza che forse potresti evitare. E poi c'è la quarta di Fray Betto. Fray Betto dice: gli apostoli preferiscono limitarsi all'aria sicura della parrocchia, dove riunioni catechetiche, ma Cristo va oltre. Cristo va dove noi non abbiamo il coraggio di andare. Quando lo cerchiamo nel Tempio, lui si trova nella stalla. Quando lo cerchiamo tra i sacerdoti, si trova in mezzo ai peccatori. Quando lo cerchiamo libero, è prigioniero. E quando lo cerchiamo rivestito di gloria, è sulla croce ricoperto di sangue. Sono le quattro citazioni che ci dicono in che modo noi dobbiamo porci in questa rivoluzione. Se vogliamo guardare il cielo, dobbiamo amare la terra. Se vogliamo prepararci al cielo, dobbiamo preparare la terra. Se siamo su questa terra, noi ci siamo per fare qualcosa, non soltanto, direbbe Chesterton, per zappettare attorno a noi, ma per arare perché possa spuntare il buon seme. Con queste citazioni mi viene in mente l'altra parola di Don Milani, I care, mi interessa. Allora vedete, per noi che sembra che la preoccupazione maggiore sia quella della Chiesa e le cose attinenti ad esso, ci viene detto che le cose che ci devono interessare di più ai care sono le cose della terra, perché le radici della terra sono nel cielo. Allora, se io vivo la mia presenza su questa terra, io vivo già paradiso. E tutto ciò che compio su questa terra è già paradiso, come già potrebbe essere inferno. Io non mi trovo per caso su questa terra, perché la mia eternità è già iniziata. Non inizierà un'altra vita, è questa vita che sarà trasformata. Io sono nato per vivere, non sono nato per morire. Davanti a me c'è la vita e non c'è la morte. Il Signore mi vuole collaboratore, allora quello che lui mi chiede non sono solo le mani giunte, ma anche le maniche sbracciate. E io nella città mi devo mettere con le mani sbracciate. Se non si vuole rincorrere la storia e se si vuole essere fedele al mandato del suo fondatore, la Chiesa deve necessariamente uscire allo scoperto. Tante cose le salto e le do per scontate, no? La nostra preoccupazione non è di andare in Chiesa. Noi siamo, qualche tempo fa ci siamo preoccupati di questo. Devo andare in Chiesa, devo portare in Chiesa. Anche dietro gli impulsi di Papa Francesco, la nostra preoccupazione oggi è quella di essere Chiesa, perché sino a quando porti in Chiesa, la Chiesa potrebbe essere un rifugio, ma un rischio c'è che sta diventando un ripostiglio. E qua ci siete voi donne, nel ripostiglio mettete le cose che normalmente non si usano. Al prossimo cambio di stagione molte di quelle cose messe nel ripostiglio saranno gettate fuori. La Chiesa non è un ripostiglio, non ci dobbiamo rifugiare in Chiesa, anche se la visione non è delle migliori, ma in Chiesa per fare il pieno, per poter riuscire per strada e vivere là il mio viaggio nella vita con gli uomini. Questo è il compito che ci viene affidato. E se ci fosse Monsignor Bello, direbbe, sapete, la Chiesa che sogno, la Chiesa che mi piace, è quella Chiesa senza pareti e senza tetto. Quella parete è quella Chiesa che sta per strada. E come si stia per strada ce lo sta indicando Papa Francesco, no? A partire da Lampedusa in poi. Quella Chiesa che ci deve far diventare protagonisti consapevoli e attivi della vita del territorio. Amici, non possiamo andare in Chiesa per salvarci l'anima. Non possiamo usare i poveri per avere un gradino per arrivare fino al paradiso. Noi dobbiamo andare in Chiesa per scoprire che quella prima pagina della Bibbia ci è stata affidata, costruire il paradiso qui e fare in modo che gli uomini qui stiano bene. Questo il Signore ci chiede. Non pensate che io non creda nel paradiso. Però è strano che il Signore mi metta qui e mi chiede di vivere con impegno e poi, quando io dovessi finire la mia vita qui, prendere la mia vita e stracciarla, così come faccio con i figli inutili. Lui ha fatto di me un capolavoro, e questo lo può dire ciascuno di noi. Nessun artista fa un capolavoro per essere distrutto. Vuole che resti nel tempo. E noi andiamo al museo per vederlo. No? Allora, se io ci sono su questa terra, è perché devo fare qualcosa su questa terra. Allora, se c'è una paura che io devo allontanare, è quello dello sporcarmi le mani. In paradiso probabilmente mi presenterò con le mani vuote, perché non sono riuscito a fare granché. Ma quello che il Signore vuol vedere è se sono sporche. Perché se le ho vuote e pulite, sono come quello che ha messo il talento sottoterra. Lui vuole che io traffichi quel talento che mi ha dato. Ecco perché vuole le mani di rimbrocciare. Una fede che non si fa storia e non genera vita non è luce, non dà sapore, è vuota, è come l'albero che non dà frutto, è come la rete da pesca del Vangelo che non raccoglie pesci. Essere chiesa, essere persone che insieme costruiscono la speranza. E lo fanno guardando avanti, pensando al futuro, tenendo conto che il futuro sta iniziando ora. Ogni momento inizia il futuro. Guardando in faccia i problemi e costruendo insieme una vita più sicura, più umana, dove la solidarietà diventa l'anima di ogni attività. Noi dovremmo preparare qua sulla terra quello che un giorno vivremo per sempre all'eternità. Non ridete del modo con cui mi esprimo, ma solo per intenderci. Non vi pare che ogni volta che andiamo all'Eucaristia la domenica, noi non facciamo altro che assaggiare la risurrezione? Mi do una lettata di risurrezione. Là ci sarà quel tavolo di cui parla il Vangelo. Ci saranno quei posti che saranno occupati da noi. C'è il Padre che ci prepara il banchetto. Se il Signore avesse voluto star bene con ciascuno di noi, avrebbe preso il disco di Albano e l'avrebbe messo a felicità mangiare un panino di noi. Lui invece dice no, io vi voglio insieme per il banchetto. Allora io domani andrò a messa perché c'è il Padre che mi chiama, ma perché c'è una famiglia che mi aspetta. Se dovessi andare solo per il padre sarebbe mezza messa. C'è la famiglia, la messa diventa tutta. Ecco perché ho bisogno di vivere già da adesso quello che poi sarà il mio futuro, la mia eternità. Dobbiamo parlare di città. È il campo da gioco dove il Signore ci mette per fare non gli spettatori, ma per fare la partita. E il Papa quando parla della città parla così: come sono belle le città, come bella Bari, Toronto, eccetera, Barletta, devo mettere anche Barletta, no? Le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo. Come sono belle le città, che anche nel loro disegno architettonico sono piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell'altro. In paradiso non potremmo stare come stiamo in chiesa, occhi chiusi a testa bassa. Perché la gioia dell'incontro con lui e tra noi sarà talmente grande che dovremo sgranare gli occhi. E questa sarà la gioia. Se io in chiesa vado per parlare col Signore e non distrarmi, ed è per questo prego ad occhi chiusi, senza accorgermi di chi c'è accanto a me, io non mi preparo il paradiso. Perché io sono chiamato al banchetto. Dice il bronzato, noi confessiamo le distrazioni nella preghiera, non confessiamo mai le distrazioni per strada. Noi, quando guardiamo l'altro, non ci distraiamo. Abbiamo necessità, perché se voglio capire il significato di ciò che domani farò in chiesa, ho bisogno di voi se io ci fossi, non solo di lui. E mettendovi insieme che io dico, ma che bello, vale la pena. E il paradiso sarà questo. Sarà un padre che mi aspetta alla porta. definizione di morte è la nostalgia di Dio. Torno a casa e lui dice: Franco, c'è un posto per te, siediti con gli altri, facciamo festa. E noi andiamo in chiesa e non vorremmo essere disturbati. Qualche volta preferiamo entrarci quando non c'è nessuno. È triste. Gli altri mi ricordano chi sono. Gli altri mi ricordano perché ci sono. Ho bisogno degli altri. Mi viene in mente ora l'immagine di Monsignor Camera. Lui parla della collana di perle. Ognuno di noi ha una perla preziosa. Se io vi dovessi regalare uno scatolo di perle, uno ciascuno, non ce li ho, non pensate a me, ognuno di voi la prenderebbe, l'aprirebbe e avendo poco spazio, quelle perle su quel tavolinetto incomincerebbero a scorrere e cadere giù. Il fatto che io, assieme allo scatolo di perle che valgono, vi regali tanto di cotone e niente di più, voi infilate quelle perle, fate una collana e la mettete al collo. Quelle perle messe insieme con quel filo diventano un gioiello prezioso. Ognuno di noi è così, è una perla, da sola può valere, con le altre ad occhi chiusi può valere, ma se il Signore ci mette insieme è per valere insieme. Lui ci vuole collana, non ci vuole scatolo di perle. Allora, quelle parole del Papa, che la città serve per l'incontro, per le relazioni, ci fa dire come è necessario, se vogliamo completare il quadro del paradiso da realizzare sulla terra, che noi ci rendiamo conto delle fragilità e delle povertà. Le perle possiamo essere noi, ci meravigliamo, ma lui è più bravo di noi in certe cose. Ad un certo punto ci dice che perla può essere anche il barbone. Io non ci credo, perché io sono cardinale, il barbone vale meno di me. Soltanto che se io dovessi andare al mercato della frutta e dovessi prendere le arance, da me ad Agrigento c'è Ribera, la città delle arance, secondo il tipo di arance ci sarebbero dei prezzi diversi. Se il Signore dovesse mettere il prezzo su ciascuno di noi, pensate su me che sono cardinale, su voi che venite dopo di me, perché arrivate alla porta io ho il tappeto e voi non ce l'avete e io ho la poltrona e voi no, se ci dovesse essere il barbone, il Signore non metterebbe tre cartelli diversi di prezzi. Il cardinale vale di più, voi un po' di meno, il barbone quasi nulla. Tutti e tre avremmo lo stesso cartello, perché tutti e tre avremmo lo stesso valore. Io e il barbone valiamo la morte e la Pasqua di Cristo. Allora io ho bisogno della città, perché nella città, in questo scatolo che il Signore mette le sue perle, queste perle che Lui vuole che siano unite, e ci ha dato il filo, e il filo, il cotone che le unisce è l'amore. Allora Lui dice: a voi che vi voglio protagonisti, vi voglio campioni, la mia squadra di campo, Lui fa da mister. Quello che chiedo è: tentate di far collana, ma fatela con tutti. Non scegliete le perle con cui volete stare, perché non avete quella competenza di poter scegliere. Io metto tutte insieme. Allora, vorrei, aggiunge il Papa, che si ascoltasse il grido di Dio che chiede a tutti noi: ma dov'è tuo fratello? Dov'è il fratello schiavo? Dov'è quello che stai uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica clandestina, nella rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi con l'accattonaggio, in quelli che deve lavorare di nascosto perché non è stato regolarizzato? Non facciamo finta di niente. Ci sono molte complicità, dice il Papa. La domanda che devo fare di mio fratello è: dov'è tuo fratello? La domanda è per tutti. Nella nostra città è impiantato questo crimine mafioso e aberrante, e molti hanno le mani che grondano sangue a causa di una complicità comoda e immunita. Noi siamo la rivoluzione di Dio a Bari, ad Agrigento, a Barletta. Quando si fa un corteo, si alzano i cartelloni per dire perché si protesta. Il buon Dio alza i nostri cartelloni per dire che la sua protesta è che ci sono alcuni uomini che non sono trattati da uomini. Se su questa terra, se vogliamo essere chiesa, le pietre vive, quelle che valgono, ecco che allora per noi non ha senso l'esclusione, lo scarto. Amici, mi permetto di ripeterlo, per noi non ha senso. Io nella mia diocesi a qualche catechista ho detto: per favore non fare più catechismo, perché se tu disprezzi l'immigrato, se tu hai in testa che l'immigrato se ne deve tornare sulla sua terra, nella sua terra, tu non puoi annunciare la notizia, perché purtroppo, e dico purtroppo, la notizia qual è stata? Che l'immigrato vale quanto me. E se io dico dobbiamo amare tutti, fuorché gli immigrati, io non posso fare il catechista, io non costruisco la città nuova, io seguo la logica di altri, che hanno altri interessi. A noi i poveri interessano perché il Signore fece testamento e nel testamento ci diede lo stesso giorno l'Eucaristia e i poveri. Noi siamo stati furbi. Abbiamo preso il foglio del testamento che quel giovedì sera Gesù ci lasciò, abbiamo strappato il foglio in due, abbiamo lasciato sul tavolo l'Eucaristia, abbiamo messo nel cassetto la parte riguardante i poveri. A furia di metterlo nel cassetto ce ne siamo dimenticati. Oggi i poveri diventano per noi il gingillo da mettere per poter dire che il giorno di festa io mi sono ricordato di loro. Vi porto un esempio. Immaginate che io sia qui e trovi per caso una particola. Corro da lui a dire: senti, questa particola è consacrata o no? Se lui mi dice consacrata, io gli dico: mettela nel tabernacolo, perché c'è Gesù, no? Se lui mi dice no, metti di scivolata, mi è caduta un pezzo di pane, se c'è un bambino dico mangiala, perché Gesù non c'è. Vi dico questo per dirvi, l'Eucaristia potrebbe anche farmi venire un dubbio. Gesù c'è o non c'è? Più che l'Eucaristia è il pane, no? Se io vedo un povero, da quello che mi dice il Vangelo, io davanti al povero ho una certezza che Gesù c'è. Non posso chiedergli, Gesù c'è in te o non c'è? Sono sicuro, ad occhi chiusi, quindi nessuno può dubitare, che lui Gesù c'è. Per cui, per esempio, il problema dell'immigrazione diventa un problema di fede, non solo un problema d'amore. Viene messa in crisi la mia fede. Perché se io dovessi dire l'immigrato è uno scocciatore che mi rovina la vita, di cui non ho bisogno, che è meglio che se ne stia nella sua terra, non lo voglio, io sto dicendo non voglio Gesù. Ditemi, perché se dovessi dubitare dell'Eucaristia, voi mi dite tu non sei un cristiano? Se io dubito del povero, voi non mi dite tu non sei cristiano. E il povero può essere immigrato, come il povero può essere il barbone, può essere l'usurato, può essere il disoccupato, può essere il giovane che non riesce a trovare lavoro. Vi accorgete in che situazione ci ha messo nostro Signore? Noi che lo citiamo sempre perché ci conforti, lui più spesso ci piglia per il bavero, dire: e beh, è quella rivoluzione che dovevamo portare, se tu non me la porti chi me la deve portare avanti? Noi parliamo di poveri. Per poter parlare di poveri, tenete conto di questo, voi queste cose le sapete, la povertà ha tre facce. Tre facce che a noi possono sembrare separate, ma in effetti, immaginate di avere una pietra preziosa, voi donne, no? Quelle pietre che hanno più facce. Se ne manca una, non è pietra preziosa, non è completa, è guasta. Quando è che c'è un povero? C'è il povero quando a lui manca qualcosa utile per i bisogni primari della vita. Quando è povero, quando non ha il cibo, il vestito, la salute, la casa, il lavoro, lo studio. E questa è la povertà che conosciamo di più. Questa è la povertà che noi serviamo con più facilità, perché è la più visibile. È povero colui che manca dei beni necessari per creare relazioni. Allora io divento povero nella misura in cui vivo la solitudine, l'abbandono, la trascuranza, la dimenticanza. Pensate agli anziani, malati mentali, carcerati, tanti disabili, gli immigrati, pensate ai minori, agli adolescenti. Normalmente sono povertà che non hanno bisogno di risposte materiali, a differenza della prima. La terza faccia di questa pietra preziosa, è strano che dobbiamo parlare di poveri, poi li confrontiamo con le pietre preziose, ma quando noi arriveremo lassù, chi ci giudicherà? Saranno loro. Quello che noi pensiamo un problema, sono una ricchezza. Senza poveri in paradiso non ci vanno. Sono i poveri, è un bicchiere d'acqua che mi fa giocare l'eternità, un pezzo di pane, una visita, un'accoglienza. Ecco perché possiamo paragonarla alla pietra preziosa. Sono poveri coloro che non riescono a dare un senso, un significato alla propria vita e a quella degli altri. Pensate, i drogati, gli alcolizzati, i bulimici, gli anoressici, quelli che giocano con la macchina a correre, l'eccesso di velocità, che è spericolato, il gioco d'azzardo. E qua la può continuare. Vedete, allora una consapevolezza che noi dovremmo davvero, di cui dovremmo tener conto, è che quando parliamo di fragilità, non dobbiamo pensare soltanto alla borsa della spesa da dare a qualcuno. Perché se le povertà sono i tre aspetti di cui vi dicevo, quando si dice fragilità è un contenitore che mette dentro diverse realtà per cui io sono privo di poter dire sono un uomo. Il servizio al povero, qualunque tipo di povero, anche quello che stava bene, ma che è caduto nella trappola dell'usura o che gioca d'azzardo o altro, qualunque tipo di povero, risorgerà non solo perché ogni giorno riuscirà a mettere a tavola un pezzo di pane. Lui vivrà la sua risurrezione quando potrà finalmente dire a se stesso e dimostrarlo agli altri: io sono un uomo come voi. Questo è il prodotto finale del nostro servizio. E quando lui diventa uomo come voi, come noi, il grazie non ci tocca. Dice Madre Teresa che molti gesti di carità che noi facciamo non sono gesti di carità, noi ci vantiamo di farli, ma sono gesti di giustizia, perché i poveri ci permettono di ritornare a loro quello che il nostro egoismo ha tolto. Se io vi faccio dono del mio orologio, voi mi dovete dire grazie. Se io vi restituisco l'orologio perché voi me l'avete dato, non mi dovreste dire grazie, sono io che vi dovrei dire grazie. Quando compiamo gesti di giustizia, e molti dei nostri sono gesti di giustizia, non offendiamo perché il povero non ci dice grazie. Dopo tutto quello che ho fatto per lui, gli ho dato un letto per dormire, mi sono dato da fare, gli ho fatto un prestito, gli ho dato, e neppure mi guarda. Ma perché quando ci incrociamo per strada noi non ci salutiamo? Loro sono tenuti a salutarci, è il biglietto che devono sempre pagare. Noi questi biglietti tra noi non li dobbiamo pagare, a meno che non ci conosciamo. Che strano il gioco che facciamo. Noi tante volte abbiamo l'impressione che siamo buoni nella misura in cui siamo persone per bene. Se il Signore avesse voluto fare di noi delle persone per bene, ci avrebbe dato il galateo. Per il fatto che ci ha voluto cristiani, ci ha dato il Vangelo. Se ci avesse dato il galateo, sarebbe morto tra due lenzuola profumate con gli angioletti che gli facevano aria. Il fatto che lui si sia preoccupato di darci il Vangelo e quindi di darci la verità e difendere la verità ad ogni costo, la si leggeva negli occhi, lui è morto in croce come un delinquente. Questo è il percorso che lui ci indica. Vedete, le nostre città sono quello spazio nelle quali noi dobbiamo mettere dentro tutti quelli che hanno di valore, tutte le cose belle che il Signore ci ha messo. Voi siete operatori di carità in varia maniera nelle diverse realtà parrocchiali, ma la partita non potete giocarla, e dico non possiamo giocarla, nelle nostre sacrestie, nei nostri locali. Per noi le sacrestie, chiamiamole sacrestie, nei nostri locali sono le palestre. Il campo di calcio, se portiamo ancora questo esempio, è la città. Il campione non diventa campione solo perché in palestra sa fare le capriole. Il campione diventa campione perché scende in campo. E voi vi accorgete che il campione non sempre fa gol. Uno diventa cannoniere perché ha fatto 20-25 gol. Quanti tiri manda verso la porta? Centinaia, forse migliaia in un campionato, e poi ti fa 25 gol. Ma noi perché lo riteniamo campione? Perché è uno che sa giocare, che la partita la fa, e se cade si rialza, e se la porta la sbaglia la prima volta ritenta il tiro, perché la sua gioia è poter far gol. Il Signore in chiesa ci dà la strategia, come il mister fa lo schema della partita da giocare. Però poi dice, caro mio, ora tocca a te. Vi ricordate quando è cambiato il rito della chiesa, non della liturgia? Noi arrivavamo tardi a messa, alcune volte. Io correvo dal parroco e dicevo, senti, mi vale la messa, ho saltato la prima lettura. E qualche persona, proprio perché voleva la messa completa, restava alla messa successiva, si sentiva la prima lettura e poi se ne andava a casa. Tutta la messa ce l'aveva dentro. Noi siamo a messa. Finita la messa, quindi abbiamo partecipato a tutta la messa, quando il sacerdote dice nel nome del Signore andate in pace, noi contenti ce ne andiamo perché siamo stati a messa. Se per caso il sacerdote quel giorno dovesse dire, sentite, la messa è finita e ora va e fa anche tu lo stesso. Là ci accorgiamo che se noi non compiamo quei gesti che ha compiuto Gesù nei nostri riguardi durante la messa, non li compiamo uscendo, la nostra messa resta incompleta. Nessuno di noi torna dal parroco, io non torno, a dire, senti padre parroco, io la messa non l'ho vissuta tutta, perché quando tu mi hai congedato, per me la messa è finita lì. Invece la mia messa dura dopo. Il Signore mi dice, senti, io la incomincio. Ora in città, per ci manda fuori, ci manda in famiglia, al posto di lavoro, a scuola, al bar, al campo sportivo. Ora tocca a te. A Dio, e che devo fare? Lui in chiesa mi ha detto: senti Franco, io ti voglio bene. Io dico: sì, io ci credo, però tu sai, io sono un tipo capriccioso e tu prima o poi di me ti stufi. Mi vuoi bene? Sì, quanto? Assai. E come me lo dici? Lui ha tanti modi per dirlo, no? Io lo vedo tanto, tanto, e apre quelle braccia. Dico: e quando è che le abbasserai? Dice: Franco, non vedi che le ho inchiodate perché restino sempre aperte? Quindi c'è sempre posto, c'è sempre speranza e amore. Oppure, dato che io sono un po' duro di comprendonio, dico: senti, ma tu quanto mi vuoi bene? E lui mi dice: senti, tu quando una persona vuoi dire ti voglio bene e non sai come farvelo capire, alla fine cosa dici? Mi faccio a pezzi per te. E io ogni domenica, dice lui, io mi faccio a pezzi per te. Il sacerdote spezza l'ostia e lui mi dice: io così ti voglio bene, più che farmi a pezzi che ti devo dire. Poi è di una tenerezza infinita, no? Perché poi viene e mi dice: mangia. Quante volte, avendo tra le braccia un bambino, una persona che si ama, ci ritroviamo con le parole, mentre lo baciamo, penso ai baci di mia nonna, me le risucchiava. Quante volte noi diciamo: ti mangerei? E lui compie un gesto che noi, non, dato che non lo vediamo, non lo pensiamo. Però quello è il gesto grande dell'amore di Dio. Il Giovedì Santo, Giovanni non dice che Gesù prese il pane e prese il vino, prese l'anfora, l'asciugamano e lavò i piedi. E ci dicono gli studiosi che è lo stesso gesto. Allora ogni volta che io vado a messa, Gesù mi lava i piedi. La sua gioia è invitarmi a dire: Franco, vieni, perché ho voglia di lavarti i piedi. Io ci resto. E lui lo fa questo gesto d'amore. La sua messa è completa, perché mi dice, con quei gesti, che io per lui sono la persona più importante del mondo, non il cardinale Franco. E quindi questo nome può essere sostituito dai vostri nomi, che lui con quei gesti mi mette dalla sua parte, mi dà salvezza, mi trasmette la sua vita. Però poi, e l'amore è sempre così, ha una condizione: Franco, ora se tu hai goduto di quello che ho fatto per te, per favore esci e fa, dà un po' di gioia agli altri, fatti pane che si spezza. Noi a messa abbiamo un pezzo di pane all'inizio della messa, alla fine della messa c'è quel miracolo, tanti pezzettini di pane, e dice il buon Gesù attraverso la parola del sacerdote: vai, fa anche tu lo stesso, riempi i vani di buon profumo di pane, che è il profumo dell'amore. Solo allora si completa la mia messa. Noi andiamo a messa per dovere. Se non vado a messa faccio peccato, poi mamma mia, chissà poi quanto me la fa pagare. No, io vado a messa perché lui mi aspetta, perché c'è una famiglia che mi aspetta. Come a casa vostra la domenica, se i vostri figli stanno fuori di casa, non è più domenica se qualcuno di loro non viene e voi non siete contenti perché avete preparato il pranzo, la vostra tristezza non è che vi avanza una fetta di carne, è che quel posto resta vuoto. E noi non voi non avete potuto dimostrare a quel figlio ancora una volta il vostro essere papà e il vostro essere mamma. Il mio peccato non è perché non sono andato a messa, sarebbe triste questo Dio col pallottoliere, ma il peccato è non avergli dato la gioia di essere papà. Aveva voglia di dirmi: ti sono papà. Però la sua voglia è che anche gli altri lo sappiano, ma molti di quei figli non entreranno mai in chiesa. Allora dice: faglielo scoprire tu. E se non sai i gesti, ecco, io te l'ho insegnato alcuni. Dacci da fare. Vedete perché è importante la città? perché ci permette di fare la nostra partita, altrimenti saremmo costretti a starcene sempre in palestra, che poi diventa il postiglio, ci siamo detti, no? Dove noi diciamo alla gente che non viene, perché noi ci stiamo contando da sempre, infatti noi contiamo i praticanti, non i credenti. Basta che ci sia la festa del protettore, quanta gente, più dell'anno scorso. Dovremmo costruire chiese ogni anno, perché la gente non dovrebbe più entrare in chiesa che non ce la farebbe. Invece le chiese sono sempre più vuote. Allora lui dice, ecco, proprio perché purtroppo la gente ha perso di vista questo amore che io voglio, ti affido il compito di entrare in città, vivere in città e compiere quei gesti. Non so se è chiaro, Lida, ci siete tutti? Siete addormentati?
No.
Facciamo come fanno i giapponesi, un po' di ginnastica. Io ci premevo a dire questo, no? Perché noi purtroppo la città non la conosciamo. Amici, noi i poveri non li conosciamo. Qua, se fossimo tutti preti alla guerra, qua ci sono i poveri. Sì, quanti, tanti. Chi sono? Oh. Io sto facendo soltanto come compito da vescovo alla mia diocesi. Fate una lettura della parrocchia. C'è stato un prete che mi ha detto: io pensavo di avere una parrocchia dove c'erano tanti bambini. Ho scoperto di avere una parrocchia dove il maggior numero sono gli anziani. Se avesse dovuto ragionare con quello che lui credeva, avrebbe fatto il parco giochi. Lui ora scopre che se vuol davvero ha uno spazio, vuol fare qualcosa, deve fare il campo di bocce. Perché nel parco giochi non ci sarebbe bambini da mettersi. E il campo di bocce lo troverebbe affollato, perché gli anziani vanno aumentando. E noi dobbiamo entrare in città con gli occhi aperti. Guardate, non saranno mai i poveri a dirci, sono pochi quelli che vengono a dirci ho bisogno. Io mi ricordo una mia parrocchiana, la signora Lida, anziana, Aviazione Cattolica, sapete, quelle con l'aureola, buone, di quelle vecchiette. In segreteria ci lasciavo lei la mattina, io me ne andavo a trovare qualche malato. Una volta lei mi disse, Don Franco, ma la signora di sotto non sento sempre odore di cucina, strano. Non pensavo che il naso fosse importante nella vita di un cristiano. Allora, per capire questo cosa era successo, mi sono inventato la visita in quella scala. Gli appartamenti erano tutti uguali. Io conoscevo bene l'appartamento della signora Lida, sapevo che la cucina era in fondo, avanti c'era un piccolo salottino, poi c'erano le stanze. Andai per ultimo, bussai a questa signora che quando veniva in chiesa, sempre con la sua pelliccia, se c'erano soldi da chiedere, io sarei andato da lei a chiedere il contributo per la chiesa. Allora, mentre parlavamo, lei mi ha accolto con la gentilezza di sempre, mi sono fatto venire la sete. Ho detto, signora, ho bisogno di un bicchiere d'acqua, le spiace, no padre, vado a prenderla. E sapevo che se eravamo qua, la cucina era laggiù. Quando lei si è alzata, non sapendo di avere a che fare con un prete poco educato, lei si è alzata e mi sono alzato pure io, per andare a vedere cosa c'era nella stanza dopo. Perché mi meravigliava, la stanza dopo era vuota. E nel vedere le stanze, la prospettiva mi dava da vedere qualche angoletto, no? Vicino alle porte, non vedevo niente. Quando la signora arrivò, ho dovuto bere l'acqua, no? E poi la discussione è stata tale che ad un certo punto venne a sapere che quella donna non mangiava tutti i giorni. Veniva in chiesa ed era una persona per bene. Però per poter mangiare doveva sperare che qualcuno glielo potesse portare. Per cui da allora io l'aiutai senza dire niente né alla San Vincenzo né al popolo, perché l'avrei umiliata. Per dirvi, qua c'è quella frase di Mazzolari che è tanto importante. Chi ha molto cuore e un po' di naso, io direi da quando ho conosciuto Lida, si accorge che ci sono tanti poveri. Chi ha poco cuore vede pochi poveri, chi non ha cuore non vede nessun povero. Suona strano sentirsi dire, ma senti, nella mia parrocchia poveri non ce ne sono. Là c'è da dubitare del cuore di chi dice queste parole. Questa è la città. In questa città ci sono i poveri. E in questa città i poveri non trovano posto. In queste città i poveri non sono calcolati, in queste città i poveri non possono decidere, in queste città i poveri possono fare soltanto quello che noi permettiamo. La prova più simpatica è, ora che è finito l'estate, è arrivato l'inverno, noi facciamo il cambio di stagione e noi pensiamo ai poveri, perché i poveretti hanno bisogno di vestiti. Per cui io mi tolgo le canottiere, non le uso più perché ormai non sono di moda, sono stinte, le porto in parrocchia, forse anche lavate, non sempre. E dico questo ai poveri, per cui il povero d'inverno si deve mettere la canottiera, d'estate si dovrà mettere la pelliccia che mi sono tolta, perché io non la uso più, è un po' malandata, lui la può usare perché lui non è una persona che frequenta gli ambienti. E le nostre parrocchie, io ieri dicevo a lui, è strano, la carta sa più di 40 anni, di 45 anni, di strada ne abbiamo fatto tanta, però c'è ancora un termometro che non funziona, che nelle nostre parrocchie i poveri non ci sono. Li facciamo entrare in sagrestia nei giorni fissi. Noi amiamo. Io tante volte dico il nostro cuore, quando devo smettere di dare un calcio, così loro non vedono, ma io smetto. Il nostro cuore è grande, però nei nostri cuori qualche volta c'è un chiodino dove appendo il mio piccolo cartellino. Raramente c'è ingresso libero. Molto spesso a quel chiodino ci metto attenti al cane, per cui chi si avvicina si guarda. Qualche volta mi dico che sei esagerato, no, io sono una persona per bene, allora metti il cartellino, si riceve dalle ore alle ore. Per cui sono io a stabilire quando devo fare la carità, quando devo dare la borsa, sono io a stabilire quando fare la giornata del disabile, dove devo portarlo, come devo portarlo, sono io a stabilire se quella famiglia deve essere aiutata o non deve essere aiutata, no? Poi dite no, 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 nel nostro cuore non c'è il chiodino, meno male. Però è un cuore così grande che ha una porta. La maniglia esterna non c'è. In quella porta la maniglia è solo da dentro. Per cui se c'è uno fuori, sono io ad aprire la porta e a farlo entrare. Se la maniglia io la tiro e l'apro, quello entra. Ma alcune volte si sente dire quello che voi donne gridate quando state lavando il pavimento ed entrano i vostri figli e potrò fermati che mi sporchi il pavimento. E qui poveretti, zac, bloccati, no? Quante volte apriamo il cuore perché noi amiamo, ma quante volte gridiamo mi sporchi il pavimento? Oppure l'impianto elettrico non sempre funziona, per cui uno tenta di entrare per sbattere con la sedia, con il mobile e si deve fermare. Oppure amiamo tanto un cuore grande con le scale. Non tutti hanno delle gambe buone e restano tutti giù. Sono esempi stupidi, scusatemi, però vi accorgete come tante volte noi giochiamo con l'amore. Noi crediamo di amare, e ve l'ho detto, tanti gesti di carità non dovrebbero essere scritti sotto la G, ma sotto la G, la giustizia. Tante famiglie cascono. E noi, tante buone famiglie cristiane che facciamo le ore di adorazione, che facciamo l'amore misericordioso e non siamo capaci di metterci accanto. Io qualche volta consiglio, ora che inizierà la Quaresima, lo ripeterò, perché c'è la Via Crucis. Dico, fate una cosa, voi restate in chiesa per la Via Crucis. Voi che siete della stessa parrocchia, mentre c'è la Via Crucis, andate a trovare i malati. Così la carità e la preghiera si incrociano. La settimana successiva voi venite per la preghiera, voi andate a trovare i malati, gli anziani, a farvi la partita a carte, ad assistere quella famiglia che purtroppo è caduta in un trabocchetto e non sa come uscire. È in questa maniera che la città diventa vivibile, perché non c'è nessuno di serie A e di serie B. È vero che mi sono portato questi fogli, ma non è che mi sto seguendo. Vedete, noi parliamo di periferie esistenziali, ma non vi pare che oggi la periferia non è, ormai nelle grandi città sono saltate. Io ieri ero a Roma, alla stazione Termini, quella che è il centro di Roma, è una periferia, è in mano agli stranieri, no? E certe periferie sono diventate dei centri di persone per bene. Ci sono le periferie esistenziali, ma il problema è uno, che stiamo diventando ciascuno di noi una periferia. Una signora, e questo si parla di quando ero pardo, andai a cercarla e non riuscì a trovare, e sapevo che abitavo in quella scala, ma non mi ricordava a che piano, a Messina. Poi incontrai una che scendeva, ho detto, senta, Montenegro, dove sta? Al solito posto, secondo piano, bussai, non c'era. E uscì la signora, ha detto, signora, ma lei aveva qua la targhetta? Dice, sì, ma con i tempi che corrono, l'ho tolta. Stiamo diventando anonimi, ma stiamo diventando anche cristiani anonimi. Noi stiamo delegando tutto, anche l'amore. Sentite, se io fossi un ragazzo di 20 anni, non ce l'ho, ce l'ho fatto 4 volte, no, 3 volte e mezzo, e io mi dovessi innamorare di una ragazza di 20 anni, voi sareste contenti, perché finalmente ha trovato una ragazza da amare. Ma se io dovessi dire a un mio amico, amala come costumo, voi mi pigliereste per matto. O se io fossi un papà, dire a uno di voi, ama tu mio figlio al posto mio, perché se c'è una cosa che non si può delegare è l'amore. Noi nelle nostre parrocchie abbiamo delegato l'amore. L'impossibile. Infatti c'è il gruppo della carità, c'è il gruppo della carta, io ti do 10 euro, pensaci tu. Cosa avreste fatto se io avessi detto, questa è la mia ragazza, pensateci voi? Noi ormai nelle nostre parrocchie abbiamo delegato tutto. Siamo dei profeti perché siamo dei battezzati. Dovremmo annunciare la parola e abbiamo inventato il gruppo catechisti. Abbiamo la preghiera e abbiamo inventato il gruppo della liturgia. Confezionateci la messa, così alla fine dirò che canto brutto, che canto triste, tutto. Abbiamo delegato l'amore. Andate noi dai poveri, noi facciamo altro. Ma l'Eucaristia mi resta a metà se io non sento il bisogno. L'amore mi appartiene, quel povero mi appartiene. È chiaro il concetto? Ecco perché parlare di carità non è facile. La carità si deve vivere e la carità non è un gesto di buona volontà. Se ho collegato cuore e testa va bene. Io penso a certe giornate dei disabili, dove c'è il ragazzino disabile, io ragazzina, gioia, tesoro, amore, e quel poveraccio si cuoce. E la sera poi lo mando a casa, lo riporto a casa. Io me ne vado in pizzeria, perché dopo una giornata me lamento con i miei amici. Lui si è illuso che io ragazzina sono stato tutto il giorno, e io sono una ragazzina simpatica, non è vero. E lui dice, speriamo che domani torna. E io non torno né domani né dopodomani. E lui si è illuso, o viceversa, se lui è da ragazzina, io sono il ragazzino. Abbiamo usato quegli uomini per sentirci buoni. Siamo strani. Il nostro amore è così facile, così a poco prezzo. L'amore, amare, dice Monsignor Bello, voce del verbo morire. Se voglio amare, devo morire a me per fare posto a voi. Poi vi c'è un'altra frase, attendere, infinito del verbo amare. L'amore è pazienza. Il Se io cado, prima di rialzarmi ce ne vuole. Se viene un peccatore a dirmi sbagliato, non posso dire alzati e cammina, perché so che è faticoso, perché io non ce la faccio. Che il povero capisca la lezione ce ne vuole. Il problema non è lui che deve capire. Il problema sono io che devo aver pazienza a farlo capire. E poi in questa realtà che vi ho trattato così e non so come... Sono uscito fuori tema purtroppo, no? C'è questa realtà dei giovani. Guardate, sono... Oggi essere giovani è una disgrazia, dovrebbe essere una fortuna. Per noi è una gioia essere giovani. Oggi vedere quei ragazzi, quando io da Agrigento vado nelle scuole preferirei non andare, non per non lavorare, perché quando vedo saloni pieni così, è peggio, ora metà di questi se ne andranno. Io nella mia terra ho 152.000 emigranti, potrei fare una città. E la maggior parte di questi sono giovani che ad Agrigento non torneranno. Ad Agrigento c'è la mafia, ad Agrigento c'è l'usura, ad Agrigento c'è il vizio, ad Agrigento ci sono queste cose, ad Agrigento ci sono le famiglie povere, ci sono gli antichietti dei poveri che sono come i paria, dove non bisogna avere contatti. E quando sono entrato in una famiglia di quello, dice non la posso far sedere perché non ho neppure una sedia. Ed essere giovani là, se ormai si sta abbassando il livello della disoccupazione, da noi aumenta. Essere giovani è una disgrazia, perché non puoi sognare, non puoi pensare a te. Sino a quando c'è nonna ti tiene con la sua pensione. Quando se ne torna a casa, al piano di sotto, c'è una famiglia che resta senza nessuna prospettiva. E poi noi siamo quelli che ci arrabbiamo, ma guarda, è diventato un disgraziato, ruba, fa. Però io ricordo quando ero a Messina, ero anche insegnante di religione, e c'era un ragazzo mezzo sballato, che tutti i professori per fare la lezione lo mandavamo via. Io poi divenni segretario di un vescovo, di Monsignor Fasola. E un giorno venne il papà di questo, mi ricordo, Freni, e disse voglio parlare col vescovo, perché? Dice, senta, devo chiedere al vescovo se fa mettere in prigione il mio figlio. Detto in prigione? Dice sì, perché là è l'unico posto sicuro. Suo figlio stava sempre per strada. Per strada se non ha niente da fare prendo una pietra e la getto contro qualcosa. Poi si rompe il vetro della macchina e guardo cosa c'è dentro. Si rompe il vetro della finestra ed entro per vedere com'è. Un giorno ci fu una rapina in un deposito di caffè. Entrano quattro ragazzi, forse volevano un po' di soldi per, soltanto che uno aveva la pistola e sparò. E questo era quel ragazzo che noi mandavamo via, che il parroco mandava via, che il papà sperava che diventasse carcerato così non faceva guai. La società l'ha estromesso, lui è diventato un assassino, però lui sta pagando la pena, io sono diventato cardinale, gli altri tutti persone per bene. Ecco la realtà giovanile, una realtà che va guardata forse con occhi diversi. Alcune volte si parla di crisi di giovani, ma voi pensate, forse oggi è la crisi degli adulti, perché quei ragazzi non sanno pensare a un mondo diverso, perché siamo noi adulti il mondo che stanno guardando. E a casa sentono me parlare. Io non vi devo dire queste cose, io vi devo dire un po' di statistiche, che è più giovane. Però quel ragazzo che abita vicino a casa mia, quel ragazzo che vede a scuola, questi ragazzi che solo per il gusto di far colare, non vedi Napoli, vedi altrove, danno, a noi dovrebbero, per noi non dovrebbe diventare solo un'affermazione, sono colpevoli, sono delinquenti. Qua dobbiamo chiederci la nostra fede, la nostra parrocchia. Ora, non voglio darvi l'idea di ma tante ore di adorazione non dovrebbero sortire tanta carità. Perché noi abbiamo visto l'Eucaristia come luogo del conforto, l'adorare il mio Gesù. In quel momento Gesù ci mette in mano una bomba. Dice: io te la do, tra poco scoppia. Vediamo che fa. L'adorazione in fondo cos'è? Immaginate un secchio d'acqua pulita e ci metto una spugna dentro. Dopo un po' prendo quella spugna, che si è impregnata di acqua pulita, la metto di qua e prego. Cos'è? Sciacqua pulita. Se sono stato un'ora a fare adorazione ed è così bello starsene col buon Gesù, quando esco, io sono quella spugna. Esco fuori, dovrebbe venire fuori l'acqua pulita. Essere cristiani non è facile, non è che possiamo risolvere tutti i problemi. Anche Gesù non ha guarito tutti i malati, però lui ha dato speranza a tutti, non ha risolto tutti i morti, due o tre, però ci ha detto che la morte è altro. Forse è la nostra fede che dovrebbe prendere una scossa, non dovrebbe essere da supermercato, prendi tre e paghi due. Ora non faccio la pubblicità perché dovrei fare la pubblicità nel Montenegro, sapore vero, no? Dico, ma la nostra fede non deve essere né liscia né gassata come quando andavamo a comprare quelli con i capelli bianchi, le polverine Idriz alberali, no? Che mettevamo e subito avevamo tutto, altrimenti fla, e mamma mi rimproverava, hai bagnato il tavolo, no? Né liscia né gassata, ma naturale, ma ferrarelle. Ecco, una fede che non fa le pollici dal naso, non ti fa i pollici del naso, non è ancora una fede vera. La fede è gioiosa perché è pizzicosa. La fede è gioia perché tutto quell'entusiasmo che aveva Gesù è nostro. Noi la stiamo addormentando. È lui che là dentro si muove. Credo che se potesse parlare, perché poi nell'adorazione parliamo sempre noi, no? Se potesse parlare, alzerebbe il divino a Dio, voglia di uscire le braccia, posso farlo. Ed è là, e ad un certo punto mi dice: sai, per me è stato bello incontrarti, giochiamo un pochettino a mosca cieca, ora io esco, vediamo se mi trovi. E io troverò lui quando incontro il povero, il vicino di casa. Quante volte invece di vedere uomini e donne da solo, ne posso andare dalla vecchietta che abita sola perché nipote non c'è, a dire ci vediamo uomini e donne da solo, insieme. E può darsi che poi ci scappa una chiacchierata, poi ci scappa una preghiera. Quando nell'amore io ho finito, altrimenti se vi stendete è un guaio, dovete andare a cucinare, no? Quando nell'amore si mette la parola basta, l'amore muore. Quando l'amore riesce a creare, è ancora vivo. E allora questo è quello che il Signore ci chiede, di non mettere la parola basta, di guardarlo un po' di più. E mi raccomando, non pregate ad occhi chiusi. La cosa strana ogni tanto mi verrebbe da, ma non soffrarlo, no? Da fischiare al momento della consacrazione, perché alzo l'ostia e tutto abbasso la testa. Se io vi dico, vedete questo orologio, è tutto abbassato la testa, vuol dire che non vi interessa. Pregate ad occhi aperti. Può darsi che vi accorgerete che davanti a voi c'è tizio o c'è Caio, non vi preoccupate. Vedete, noi preti siamo più fortunati, perché se io adesso dovessi dir messa e alzo l'ostia, qua c'ho Gesù, ma qua c'ho Gesù, ed è lo stesso. E io ogni volta che alzo l'ostia mi ricordo che c'ho Gesù. Voi pregate ad occhi aperti, perché poi si tratterà di riconoscerlo fuori. Ma se ho chiuso gli occhi, non mi sono accorto che tra poco lui si fa pezzi per me. Non mi sono accorto che lui tra poco mi dice: mi mangi. Vi posso fare una raccomandazione? Non sono il vostro vescovo, figliatela così, un uomo di passaggio. È vero che abbiamo rispetto per le cose di Dio, ma almeno una volta, chi non lo fa mai, tenda la mano per prendere l'Eucaristia. È il gesto del povero. Io ho bisogno di scoprire in quel gesto cosa significa essere poveri, trovarmi con la mano vuota. Sono sempre un povero fortunato, perché un pezzo di pane me lo troverò, l'Eucaristia. E forse capirò quel povero che è seduto fuori, che sta con la mano tesa e che tante volte resta con la mano vuota. Guardarlo e scoprirlo. E la carità, e finisco davvero con questo episodio. Io sono stato rettore di una chiesetta a Messina, Santa Rita, era la chiesa di San... non lo ricordo.
Il giorno della nascita.
Eh?
Il giorno della sua nascita.
Sì, il 22 maggio. Santa Rita di San Paolino da Nona. Però a Messina si intende Santa Rita. E ci sono due scale strette. E venivano le mie vecchiette il giovedì a lamentarsi che c'era uno zingaro, che io sono 3X, ma abbiamo occupato mezza zona, io e lui da soli, no? Quella aveva forse un ictus in più di me, per fortuna ce n'è sempre qualcuno, siamo le schedine ambulanti, no? E le vecchiette andavano a fare la spesa perché c'era il mercato vicino e poi venivano a messa. E qualcuno veniva a lamentarsi, a dire, senta padre Franco, lo mandi via, ci inciampiamo, cadiamo. Un giovedì la mia chiesetta era mezza di questa sala. Se uno respirava io mi raffreddavo, per dire, era tutto in edizione economica. Un giovedì dissi, sentite, ho preso una decisione, manderò via quello sindaco. E le mie vecchiette tutte sorridenti perché ci hanno riuscito. Ho detto, un altro avviso che vi devo dare è che da giovedì non c'è più messa a Santa Rita, volto delle mie vecchiette. Perché? Perché poi si parlava. Perché ho detto, guardate, se caccio Gesù, giovedì quando voi venite non lo trovate, e se non c'è, che messa? Allora restiamo così, lui se ne va, noi non ci vediamo più, vi saluto. Ah no, ho detto, perché non facciamo una cosa diversa? Perché a quell'uomo quando arrivate non gli dite buongiorno? È seduto sui gradini della scala, conosce le scarpe di tutti, i volti. Se voi gli dite buongiorno, se non avete soldini, non glielo dico, perché se non ho, non glielo do. Lui sarà costretto ad alzare lo sguardo e sarà costretto a guardarti. Dopo due giovedì, perché là non c'era il posto, era una chiesetta del 600, quindi quando tornai lo vidi seduto su una sedia. Fu promosso. Da terra. Però mi diede fastidio, perché iniziò la messa e lui si alzava e scendeva, si alzava e scendeva. A fine messa la vecchietta che era in prima fila venne dietro di me e dice, allora Franco, sai che è successo? Ho detto, che è? Quello lì appena mi ha visto arrivare con le borse mi è venuto incontro, mi ha preso le borse e mi ha salito. Divenne l'amico di tutti. Quando mancava mi chiedevano perché non è venuto. Io credo che la carità sia soprattutto questa, no? Accorgerci dell'altro, aspettare l'altro. L'integrazione in fondo che cos'è l'immigrato? Gesù aspettò la samaritana. Attendere, infinito del verbo amare. E poi compiere i gesti. Quando io attendo, quando io guardo, quando io do la mano, io ho amato. E l'augurio che vi faccio è che davvero la vostra chiesa, ma non solo la vostra, anche la mia, la sua chiesa, possa essere chiesa generosa, chiesa che sa amare, senza chiodino al cuore, con degli occhi buoni, perché quando gli occhi sono buoni e vedono, il cuore batte, e quando il cuore batte forte, le braccia si aprono. Grazie per la vostra pazienza, scusate se sono...